Ciao, sono il dottor Marco Colantuoni e questo è il tuo podcast e siamo qui, come sempre, adesso è un po' che andiamo in onda di mercoledì, dunque tutti i mercoledì se ti iscrivi a questo podcast ti viene mandato un messaggio sull'uscita di una nuova puntata. Perché è così difficile volersi bene? Perché è così complicato volersi bene, migliorarsi? Nonostante sia una cosa così naturale, così ovvia e così anche logica apparentemente, questo è il tema che affrontiamo oggi. Ti ricordo che puoi scrivermi a Dr. Colantuoni in direct su Instagram oppure mandare un messaggio a info@scelgo.me. Ti ricordo inoltre che tutti i martedì mi trovi su Silver Music Radio intorno alle 14.30 per la rubrica Karmati e tutte le mattine intorno alle 7 con una pillola quotidiana senza effetti collaterali, sempre sul mio profilo. E infine che è possibile iscriverti a Palestra per l'Anima se ancora non l'hai fatto, ma se stai ascoltando questa puntata dopo il mese di marzo, chiaramente l'evento è già scaduto, ok? Bene, scusa. Allora, come vedi è tutto in diretta. Perché è così difficile volersi bene? Perché oggi chi si vuole bene, chi si migliora, chi fa delle cose per migliorarsi, l'abbiamo detto e lo ripetiamo, viene visto un po' come un egoista, come una persona addirittura superficiale. Se ti fai dei massaggi o se vai dall'osteopata o se comunque ti prendi cura del tuo corpo e anche della tua mente andando da uno psicologo, se vai dallo psicologo sei matto. Non è possibile andare dallo psicologo per raccontarsi o per imparare a raccontarsi in un ambiente più protetto. Tante volte mi capita di sentire proprio pazienti spaventati che mi raccontano che hanno passato mesi, addirittura anni, nel tentativo di andare in terapia, di venire a parlare con un professionista, e non lo hanno fatto per il timore di essere giudicati. Tanti altri lo fanno ma non lo raccontano a nessuno. Ora, al di là dell'andare dallo psicologo, al di là di tutto quello che tu possa fare per migliorarti o che senti importante per te come atto di miglioramento, la domanda centrale è: perché è così difficile farlo? In realtà non è così difficile. In realtà oggi manifestare la tua straordinarietà, cioè andare a trattare bene quella parte profonda, nutrirla, riconoscerla, è qualcosa di addirittura obsoleto. Se ci pensi bene, oggi quando qualcuno è gentile con noi, noi ci stupiamo, ah, visto, è stato gentile, come se fosse qualcosa di fuori dall'ordinario, cioè come se fosse diventato straordinario essere gentili, mentre invece quello dovrebbe essere addirittura l'ordinario, e dovrebbe essere un po' più strano incontrare persone maleducate. Allo stesso modo dovrebbe essere naturale, non mi piace il termine ordinario, però il mondo, la società, la cultura tendono a catalogare, perché è anche più facile una volta che hai catalogato, attraverso un processo di omologazione, riconoscere e chiamare le cose con un determinato nome. Questo ce lo insegna l'antropologia culturale, ma ce lo insegna anche la psicologia. Il nostro cervello, quando riesce a catalogare, riesce in qualche modo a richiamare, ok? E secondo un meccanismo logico, a mettere in ordine le cose. Però nel nostro vivere quotidiano, una persona che non so, un uomo che va dall'estetista, si fa fare un trattamento al viso, o che si compra una crema, o innamorato dei profumi, o che percepisce che vestirsi in un certo modo lo fa stare meglio, o che vuole fare la spesa, mangiare dei cibi biologici, insomma scegli quello che vuoi, una persona che si vuole bene e che fa tutta una serie di azioni che supportino questo volersi bene, è strana, è una persona poco ordinaria. E purtroppo è così, dobbiamo riconoscerlo, ma possiamo e dobbiamo fare in modo che amarsi, volersi bene, siccome l'unità di misura che l'amore che indirizziamo agli altri è poi quello stesso amore che noi abbiamo la capacità di indirizzare a noi stessi. E dunque persone che amano poco se stesse difficilmente ameranno gli altri. E il risultato della mancanza d'amore per se stessi che qual è? Come psicologo lo vedo quotidianamente, sono una serie di rapporti simbiotici, cioè rapporti nei quali le persone hanno bisogno l'uno dell'altro per sopravvivere. Noi dobbiamo essere capaci di vivere, di esistere, di volerci bene, volere bene a noi stessi autonomamente e poi di diventare a nostra volta un valore aggiunto per l'altro, per l'altra. Lo facciamo spesso questo discorso, però devo dire adesso mentre ti parlo leggo ad esempio un messaggio che è arrivato in direct di Mara. Mara mi dice: dottore, lei dice che è così facile volersi bene, però io non ci riesco e tutte le volte che provo a farlo mio marito mi guarda male, come se stessi togliendo spazio e tempo alla famiglia. Mara, non è così. La realtà è che quando ti vuoi bene, quando ti migliori, produci degli effetti anche sulle persone circostanti. Dunque non è facile volersi bene, perché? Perché volersi bene è diventato un atto rivoluzionario e tutte le volte che ti vuoi bene le persone che sono intorno a te sono portate a volersi bene, sono portate a mettersi in discussione, perché avere a che fare con una persona che si vuole bene, che si sente ok, produce comunque una sorta di vibrazione anche in chi la frequenta. Dunque è difficile frequentare persone che si vogliono bene quando non ci si vuole bene, ma quando non ci si vuole bene, il fatto di frequentare qualcuno che si ama, si accetta, che è costantemente impegnato nel miglioramento di sé, potrebbe risultare anche essere uno stimolo utile al cambiamento, utile alla trasformazione. Gran parte anche di alcune malattie derivano dal fatto che le persone sono un po' trasandate, non hanno cura di sé. Io tante volte parlavo l'altro giorno con una mia amica che aveva una dermatite e le chiedevo che cosa utilizzasse per lavarsi, per farsi la doccia. Lei mi ha guardato come se fossi un marziano, no? Come se la mia domanda fosse allucinante, ma mi sembra una domanda abbastanza sensata, eppure parliamo di una persona molto intelligente. Le ho semplicemente chiesto se prestasse attenzione ai prodotti che utilizzava per lavarsi. Lei mi ha detto: no, uso quello che trovo al supermercato. Ora, probabilmente la nostra società è anche orientata a farci cercare qualcosa che meno costa e meglio è. Però ci sono una serie di ingredienti, parlavo con la mia amica, tipo la SLS, che comunque hanno degli effetti negativi sulla nostra pelle. E lei mi ha guardato come se io fossi diventato tutto un tratto un esperto anche di prodotti cosmetici. Ora, al di là del fatto che io ho un master anche in fitoterapia e quindi effettivamente sono in grado di leggere la nomenclatura internazionale che costituisce un prodotto, cioè l'INCI, non so se l'hai mai fatto, però il primo elemento che leggi quando prendi un prodotto di qualunque tipo è l'elemento più presente e l'ultimo della serie è il meno presente. Dunque leggevamo tutta una serie di nomi e la mia amica poi è andata a casa, mi ha mandato la foto e mi ha scritto la sera: avevi ragione, c'è l'SLS nel prodotto che uso. Ora sicuramente non sarà solo quello a generare la dermatite alla mia amica, però sicuramente prestare attenzione a quello che utilizzi per lavarti, così come a quello che mangi, che però ti sembra magari più importante, così come alle tue relazioni e così come in maniera più sottile, ma non così meno importante, anche a quello che pensi, può cambiare, può rivoluzionare la tua vita. Quindi volersi bene è proprio questo in sintesi, prestare attenzione a tutte quelle azioni che fai e che possono direttamente o indirettamente influenzare la tua vita. Tra l'altro le neuroscienze ci dimostrano che le immagini che creiamo nel nostro cervello, nella nostra mente, hanno delle risultanti anche neuropsicologiche, no? E quindi modificano il tuo pensiero, modificano i tuoi ormoni e dunque di conseguenza ti portano a mangiare certi cibi, a fare certe scelte o a non fare certe scelte. Mi viene da pensare anche alle persone che fumano, ai fumatori. Io non sono un fumatore, non ho niente contro i fumatori, però diciamo che è l'esempio più lampante di qualcosa che evidentemente fa male, ma che viene continuamente perpetrato nel tempo. Ora tossisco come se avessi sentito del fumo. Fa un po' ridere questa cosa, ma in realtà, se ci pensi, è veramente un esempio lampante. Però quando parli con un fumatore rischi di litigarci, perché ti dice che in fondo una o due sigarette non hanno mai ucciso nessuno, il che è tutto da dimostrare. Oppure con chi fuma altre sostanze, insomma anche con chi beve troppo vino, con chi mangia troppo, diventa obeso, con chi non è attento alla sua alimentazione. Non si tratta di puntare il dito contro qualcuno, si tratta di comprendere che l'algoritmo "mi voglio bene" si traduce in una serie di azioni quotidiane che devono e possono essere orientate alla cura di sé, e che tutto questo migliora anche la qualità dei nostri pensieri. Se ci fai caso, le persone che si vogliono bene, non so se ne conosci qualcuna, e che non soffrono di portare avanti una serie di rinunce, ok? Quindi non soffrono nel non fumare o nel non mangiare certi cibi, ok? Ma lo fanno per scelta, perché si rendono conto che è una cosa che fa stare bene. Io ho un amico che segue un certo tipo di alimentazione, che esclude quasi totalmente alcuni alimenti, non soffre minimamente di questa cosa, non la vive come una privazione. Quando io ci parlo, mi viene quasi voglia di seguire quello stile alimentare, perché quello che mi trasmette è comunque una positività rispetto a quella scelta, e mi trasmette anche un volersi bene e una totale assenza di giudizio nei miei confronti, che magari quel tipo di alimento lo mangio e che, confrontandomi con lui, mi rendo conto anche degli effetti positivi che ha avuto su di lui togliere quel tipo di alimento piuttosto che mangiare in un certo modo. Insomma, riassumendo, volersi bene è un atto rivoluzionario. Quando ti vuoi bene, devi e puoi tradurre questo volerti bene in una serie di azioni. Più lo fai e più diventi anche un elemento rivoluzionario per le persone che ti incontrano, una specie di vento che gira, che tira in una direzione che potrà essere contraria a tanti, ma che sarà propositiva per tanti altri. Se ti interessa questo argomento e ne vuoi parlare, scrivimi a info@scelgo.me oppure in direct mandami un messaggio a DR Colantuoni. Io ti chiedo, come sempre, di condividere questa puntata e l'esistenza di questo podcast. Come vedi, sono parole in libertà supportate da dati scientifici, ma se ci sono degli argomenti o dei temi che vorresti venissero trattati, non esitare a chiedermelo, perché sarò ben felice di farlo, ok? Ti abbraccio e ti aspetto alla prossima. Ciao.